Domenica 21 agosto 7:10. Buona giornata a Roma, Luigi Santarelli, a Milano Giusy Legrenzi e Barbara Sala. Grazie anche in regia e in radiovisione Gigi Resta, Pio Ingegno. A Roma chi abbiamo?
Abbiamo Andy Ceccarelli che salutiamo.
Grazie anche Andy. Buongiorno a Davide Giacalone, pronto come sempre per la rassegna stampa. Ben trovato.
Buongiorno, buona domenica.
Buongiorno anche a Raffaella Coppola che ci segue in redazione. Allora Davide, questa mattina partiamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Apertura, si parla di programmi elettorali, il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Secondo il Sole è il grande assente di questi programmi. Pochi riferimenti, secondo il quotidiano di Confindustria, nei piani elettorali di quasi tutti i partiti, che invece sono divisi sul destino dei fondi. E tra gli schieramenti resta la sfida su temi strategici come Sud, Green e aumento dei prezzi. Noi però parliamo di gas, andiamo più in basso. Caro gas, cartiere a rischio chiusura. Parliamo di shock energetico che continua a dare problemi al nostro settore produttivo. Semplifichiamo così, è vero?
Sì, ma non è solo le cartiere, ci sono diversi altri settori, molti altri settori, che da un incremento, da una salita così, così violenta e contenuta nel tempo dei prezzi del gas, che si riflettono sui prezzi dell'energia elettrica, quindi sulla bolletta elettrica, subiscono un danno notevole, e per alcuni quell'aumento dei costi li spinge fuori mercato. Allora, noi non abbiamo strumenti per rimediare alla questione del gas, e cioè, per essere precisi, non abbiamo strumenti nell'immediato. Siamo sempre più bravi in Europa, ci siamo procurati nuove fonti di approvvigionamento di gas, abbiamo messo in atto forme di diversificazione, abbiamo più del 70% delle scorte già accumulate per l'inverno a venire, quindi sono delle cose messe in sicurezza, ma i costi sono stati alti e non abbiamo strumenti per abbassare quei costi. Quindi cosa dobbiamo fare? Cosa si può fare? Serve a nulla, adesso siamo in piena campagna elettorale, capisco tutto, che dice bisogna alleggerire le bollette. Non hai detto niente, figlio caro, perché siccome paghi fuori, non è un costo interno, è un costo esterno, e quindi lo devi pagare, punto. Non c'è nessuna possibilità di non pagarlo. Quello che devi fare all'interno è stabilire come ripartisci quel prezzo che è cresciuto molto. Per esempio, per il modo in cui è strutturata la tariffa elettrica, alcuni settori, alcune produzioni di energia elettrica hanno realizzato dei profitti enormi. Non è la parte maggiore, perché sennò avremmo risolto il problema. E però quella parte, così diciamo, sovrapprofitti, quelli lì possono in parte essere utilizzati. Lo so, questo fa inorridire il rispetto delle regole di mercato. Noi avevamo un contratto, c'è una legge, stabilisce com'è che io devo essere pagato, perché la vuoi cambiare? Perché si è creata una situazione molto particolare ed emergenziale. Quindi si può, da quel punto di vista, venire incontro. Si possono spostare dei costi sulla fiscalità generale, però cioè sui soldi dei cittadini versati al fisco, però mi devi dire dove tagli le spese, perché se il risultato è aumentare il deficit e il debito, non è un risultato, è una follia. Quindi devi necessariamente dirmi dov'è che tagli altre spese. Possiamo naturalmente lavorare, ma questo ha a che vedere col medio periodo, con un'ulteriore più intensa diversificazione, per esempio con le rinnovabili. A proposito, come stiamo messi a permessi e realizzazioni di questi impianti? Perché non è che uno lo dice oggi e domani mattina poi mette la spina nella presa. Ci vogliono i tempi di realizzazione, e la burocrazia non ha fatto particolari passi indietro, anche se sono state modificate alcune basi legislative. E poi per il resto c'è l'attitudine pratica. Oggi il Corriere della Sera racconta una bella storia di una cooperativa di lavoratori della ceramica. Dice, l'imprenditore se ne stava andando, ha detto vabbè, io per questo chiudo perché tanto non mi conviene, delocalizzo da un'altra parte, e i lavoratori hanno detto no, rileviamo noi l'intero stabilimento nel 2019 e produciamo noi la ceramica. E quei lavoratori lì, saggiamente, generosamente, intelligentemente, sono al lavoro prima che sorga il sole. Perché? Perché la tariffa elettrica è più bassa, e soprattutto nella stagione calda non c'è bisogno particolare di aria condizionata, e quindi ulteriore consumo di energia elettrica. E questo modello è riproducibile ovunque? Mica tanto, perché ti voglio vedere in un'impresa privata con dipendenti che non sono cooperatori a mettergli quegli orari. Ma questo noi, anche su questo dovremo riflettere, altrimenti poi, diciamo così, l'estrema ratio e risorsa è il razionamento. Cioè do meno gas e quindi meno energia a quello che serve meno e cerco di darne a quel che serve di più. Ma questa, è, diciamo così, è l'estrema ratio.
Sono le 7:15, questo è il primo tema toccato stamattina da Davide Giacalone. Tra pochissimo parliamo di PNRR, ne ha parlato Gentiloni ieri, ma non soltanto lui, e poi ci sono tutta un'altra serie di notizie che vogliamo approfondire. C'è la Pravda, che ovviamente stiamo parlando di un quotidiano russo, che si è scagliata di fatto contro Giorgia Meloni, e ancora c'è l'autobomba, ne abbiamo parlato, lo stiamo ascoltando proprio anche nei nostri giornali orari questa mattina.
E dalla prima della stampa c'è un bel reportage, troviamo un richiamo in prima di spalla dall'Afghanistan: tra i talebani in lotta, rischio guerra civile. Giusto un anno fa la presa dell'Afghanistan e poi di Kabul da parte dei talebani. L'apertura è questa: Meloni modifica il PNRR, il monito di Gentiloni a Rimini, Salvini all'estero si facciano gli affari loro.
No, allora Gentiloni ieri, Gentiloni è stato capo del governo, un esponente del Partito Democratico, al momento è commissario europeo e quindi parla come commissario europeo, e come commissario europeo ha detto, con tutto il rispetto, l'ovvio. È talmente ovvio che l'avevamo detto ieri mattina qui, basta sentire la registrazione. E cioè, nel mentre da una parte Meloni e dall'altra Letta stavano discutendo, dice cambiamo, non cambiamo il PNR qua, là, eccetera. No, si può farlo solo marginalmente, puoi cambiare le virgole. È ovvio che se tu hai presentato dei piani che presuppongono, per esempio, determinati costi delle materie prime, i costi delle materie prime cambiano, come fai a non cambiare? È la realtà che cambia. Ma non cambi le finalità, e neanche dice c'è il nuovo governo, stabilisco a chi do quei soldi, perché quelli non sono neanche soldi che si danno, non si danno, si investono, per la miseria. Questo è un paese in cui sembra che i soldi si distribuiscono, non è così, bisogna metterli a produzione, ed è già stato comunicato, approvato da larghissima maggioranza parlamentare, compresi quelli che andranno al governo, sia che vinca la destra sia che vinca la sinistra, quindi quello rimane fermo. Quello che è importante, che non mi pare che lo si ripeta con abbastanza chiarezza, è che la parte politica della faccenda non è stabilire dove vanno i soldi o dove li metto. Già fatto. Il problema della politico del PNRR sono le riforme connesse, perché quando si diceva fin dall'inizio guardate che quei soldi possono andare a frutto se cambiano determinate condizioni di mercato che sono subordinate non alle leggi del mercato ma alle leggi dello Stato italiano, quei soldi non frutteranno quel che invece possono e quindi creeranno debito ulteriore e ulteriore difficoltà. Su questo c'è qualcuno che fa, non dico una proposta seria, perché se mi pare insomma che questo sia al di là delle possibilità, ma almeno uno slogan, una proposta, un'idea. Mi dite qual è la questione sul fallimentare, sul fiscale. Non mi potete rispondere in gruppo da destra a sinistra: minore pressione fiscale, vogliamo alleggerire, più soldi ai cittadini. Ma che cavolo state dicendo? È il meccanismo. A destra si sono spinti un po' oltre, per la verità, e hanno detto la flat tax, cretinata, non si farà, è una bugia. Non funziona, anche perché, come la illustrano loro, non è una flat tax e quindi abbiamo risolto il problema. A sinistra ho sentito dire cuneo fiscale, ma cuneo fiscale presuppone diminuzione di spese dall'altra parte, perché se no cosa fai? Aumenti il debito, i numeri, metteteci i numeri, altrimenti so chiacchiere.
Allora, c'è questa notizia che è riportata un po' ovunque, con più o meno rilevanza sui vari quotidiani, che è la Grecia che non da oggi non è più sorvegliata dall'Unione Europea. Questo è proprio il titolo che ne fa, per esempio, a pagina 11 il Corriere della Sera. Non è più, diciamo, sotto questa sorveglianza rafforzata. È stato l'ultimo giorno del programma che era stato imposto ad Atene per evitare il default del debito greco. Ne parla anche il giornale fa una riga, ma diciamo che aggiunge un punto di vista. Così la Grecia dice addio alla Troica, dopo 12 anni fine dell'austerity, ma non dei guai. È così?
Allora, ovviamente sotto sorveglianza erano i conti greci, no? Perché i titoli poi sintetizzano, ma insomma sono i conti, non mica la Grecia nel suo insieme. La Grecia è stata salvata. Nel 2009 l'Istituto di Statistica greco comunicò che i dati della Grecia erano falsi. La relazione non è stata proprio immediata, ma nel 2010 la Grecia andò in bancarotta. Dal 2010 a oggi all'inizio sono stati commessi diversi errori. Se i paesi dell'Unione Monetaria Europea avessero detto ci prendiamo il debito greco, ci sarebbe costato di meno. Ma da allora a oggi la Grecia ha ricevuto 241 miliardi e 600 milioni. Il debito greco è stato tagliato due volte. Le famose banche, perché ci sono già quelli pronti, le banche hanno perso i soldi del taglio, del doppio taglio del debito greco. Oggi la Grecia cresce del 3,5%. Hanno dovuto tagliare le pensioni. Quando dici pensioni, uno pensa lavoratore tutta la vita, finalmente in riposo, c'ha ragione, quello sarebbe un furto. Ma se pensi giovane che non ha mai lavorato e che va in pensione, no, quello la devi tagliare per forza, perché è uno spreco. La Grecia è stata salvata e oggi si rimette in piedi autonomamente. Gli errori commessi servono, diciamo così, per il futuro, a non compierli un'altra volta.
Davide, torniamo da te tra poco, qualche secondo per lo sport, la Gazzetta, guarda che Lukaku inventa, Lautaro segna, l'Inter vola, e poi dalla prima pagina del Corriere Nazionale, Jacobs fa litigare l'Italia dell'Atletica dopo il caso della 4%. Torniamo tra pochissimo qui in Non Stop News.
Davide è partito nelle scorse ore, come ogni anno, il meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, prima pagina della Repubblica, verso le elezioni. Lo stiamo facendo anche noi, insomma, un percorso che ci porterà verso il 25 settembre. Questa mattina sarà con noi l'onorevole Andrea Del Mastro di Fratelli d'Italia. E intanto c'è il silenzio della Chiesa, così scrive la Repubblica sul voto. Via il meeting, i vertici ecclesiastici non intervengono nella sfida elettorale. Il Papa ha chiesto neutralità.
Questa è una testata della Repubblica. È simpatica questa cosa, per cui se qualcuno parla dice l'ingerenza delle gerarchie, se invece non parla oppure dice fate un po' come vi pare, e allora dice c'è l'assenza della Chiesa. La Chiesa si occupa tecnicamente d'altro. Ma il punto è che quello è il meeting di Comunione e Liberazione. Sarebbe un tema molto interessante, ma richiederebbe tempo. Comunione e Liberazione è stato un pezzo del mondo cattolico che in politica segnò, in un passato oramai relativamente lontano, un cambiamento. È un'innovazione, è diventata nel tempo anche una struttura di potere, ed è poi come struttura di potere largamente, diciamo, fiaccata rispetto a quel passato. Oggi lamentano, ma credo condivisibilmente, un certo vuoto di rappresentanza, ma noi tutti dobbiamo riflettere e pensare un po' più in grande. Cioè, il vuoto di rappresentanza riguarda tutti, riguarda le istanze del mondo cattolico, riguarda le istanze del mondo liberal democratico, della tutela dei mercati, riguarda la sinistra, riguarda tutti. E questo vuoto è dato, non è che è successo, cioè hanno dato il DDT sulle idee. No, è il fatto che se fai politica per conquistare i voti e per conquistare i voti rinunci alle idee, alle proposte, crei vuoto, generi vuoto. E guarda, cioè, basta un occhio alla campagna elettorale in corso per rendersi conto che questa è la realtà. E in questa realtà finisci col far credere a sinistra, per esempio, che il reddito sia una variabile indipendente. Addirittura il reddito, cioè senza neanche il lavoro, quando Luciano Lama, diciamo negli anni 70, andava leader della CGIL, per i più giovani che non avessero conosciuto, andava dicendo che il salario non è una variabile indipendente. Abbiamo delle destre che sono sovraniste, però sono sovraniste perché bisogna fare più debito, e quelli che si indebitano non sono sovrani né come persone singole né come aziende né come stati. Cioè, in questa assenza di coerenza, di idea, di nesso tra quello che dici e quello che fai, si crea un vuoto e a Rimini ne stanno discutendo.
Sono le 7:28 minuti di campagna elettorale. Continuiamo a parlare questa volta con un punto di vista, un giudizio anche molto duro che è arrivato nelle scorse ore dalla Pravda.ru, quindi insomma questo quotidiano online russo. La Pravda contro Meloni, scrive il giornale, Fratelli d'Italia per noi è una medaglia. La testata russa contesta le posizioni pro-Ucraina, la potenziale premier porterà, secondo la Pravda, appunto l'Italia nel caos. E questo è il Corriere. Poi sulla Stampa, da Mosca attacco a Meloni, ha scelto la strada dell'abisso, il sito pravda.ru contro la leader di Fratelli d'Italia, troppo atlantista, è l'ennesima interferenza nella campagna elettorale, i social fanno il resto.
Guardate, io esprimo solidarietà all'onorevole Meloni. Credo che se fosse capitata a me una sorte simile avrei reagito esattamente dicendo grazie per la medaglia. Ve ne siete accorti? Cioè, fa piacere che ve ne siate accorti, perché così è chiaro, le cose sono chiare. Sulla questione Ucraina, Fratelli d'Italia ha avuto un partito, Fratelli d'Italia, una posizione atlantica ricalcata sulla posizione del governo italiano, tale et quale. Poi, cioè, al di là delle propagande, tale e quale. E lo trovo largamente condivisibile. Non credo sia catalogabile quell'intervento della Pravida nell'ingerenza della nostra campagna elettorale. Manifestano quella che è la loro opinione, del resto sono diventati nemici della civiltà, e è ovvio che le opinioni che esprimono non la condivido, anzi mi ripugna, ma che volete che fare? Questo è il mondo, e dicono allora, il problema è nostro, interno, italiano. Proprio sul Libero Renato Farina fa un pezzo dicendo destra putiniana, la Pravda attacca Giorgia. Sì, appunto, la Pravda attacca Meloni, ma c'era l'altro, Salvini stava con la maglietta che Putin è meglio di Mattarella, non è la stessa cosa. E del resto ieri Salvini ha detto che i russi pensino agli affari loro. No, no, guardi, onorevole Salvini, senatore Salvini, è esattamente a quello che stanno pensando agli affari loro, e detestano l'idea che i paesi democratici abbiano governanti atlantisti e disposti a sacrifici per difendere la libertà e l'integrità dell'Ucraina. Sarebbero più contenti se ci fosse lei, ma il problema è che siete alleati, e questo è un problema sia per Meloni che per Salvini, che per Berlusconi nel giorno in cui, diciamo, riprende possesso di questo problema. Siete alleati, e siete alleati su posizioni non diverse, opposte.
Ci sono delle posizioni che sono state duramente criticate, partite da alcuni giovani candidati democratici. La prima di Libero: piccoli antisemiti crescono nel PD, i giovani capilista di Letta, si ritira il candidato che negava la legittimità di Israele, ma ne spunta un'altra che parla di razzismo sionista, e un terzo che inneggiava a Lenin e alla Russia.
Appunto, siamo di fronte, per esempio, questo è lo stesso identico problema su un tema diverso a sinistra. Cioè, ci sta insieme un pezzo di mondo che non definirei antisemita, perché in quel caso meriterebbero la galera, ma diciamo anti-israeliano, non c'è dubbio. Sono anti-israeliani. Perché sono anti-israeliani? Sono anti-israeliani perché sono cresciuti in una retorica farlocca secondo la quale i palestinesi erano gli aggrediti, salvo il fatto che esiste un partito dei palestinesi alla Knesset, perché Israele è una repubblica. Dice, c'è un'intervista a Fassino che dice una leggerezza quelle parole che erano contro Israele, dicendo perché noi, il nostro mondo, noi della sinistra è sempre stata con i più deboli in Medio Oriente, quindi i palestinesi, quindi un corno i palestinesi, perché a fare guerra a Israele sono state potenze molto forti come l'Egitto, come la Siria, come la Giordania prima come gli altri paesi prima degli accordi. Cosa sarebbero i deboli? Hamas e Hezbollah, cioè gruppi terroristi fanatici religiosi, sono questi i deboli? No, i deboli sono i palestinesi popolazione, che sono ostaggio di queste formazioni. Una sinistra che volesse stare dalla parte dei più deboli esprimerebbe primo la condanna per Hamas, secondo la condanna per Hezbollah, terzo la condanna per i jihadisti, e quarto direbbe che lì bisognerà trovare un modo di convivere tra Israele e palestinesi, cosa che dentro Israele già accade. Ma ancora una volta il problema è che si trovano quelli nel Partito Democratico, nell'alleanza di sinistra, si trovano quelli che dicono che Israele occupa Gerusalemme legittimamente, che ci bisognerebbe quantomeno costringere a studiare. Quantomeno a studiare. Ma che stanno dicendo? Quella è la conseguenza di una guerra nella quale si mossero potenze enormi per cancellare Israele dalla carta geografica. Ma di che parlano? Ignoranti. Detto questo, ci sono loro, e poi magari ci sono esponenti come Emanuele Fiano del Partito Democratico, che è un esponente della comunità ebraica. Ma io che voglio votare? Non è che posso votare una cosa che c'è tutto il suo contrario. C'è un'intervista a Repubblica di Civati, un esponente della sinistra, che dice: ritorno in campo con il centro-sinistra, così sarò l'antidoto a Casini. E ho capito, ma io che devo votare? Ci trovo sia te che Casini sulla scheda. Che faccio? Voto una cosa e il suo antidoto? Non ha senso questo falso delle coalizioni. Sta avvelenando la testa dei politici, perché ho l'impressione che agli italiani gliene freghi poco.
Che sia solo colpa della legge elettorale, cioè che bisogna per forza allearsi con qualcuno, o c'è anche altro?
Non solo, c'è un vuoto di idee, un vuoto di coerenza e anche, diciamolo, di moralità. E la politica, la moralità della politica non è l'onestà materiale, quello è un requisito di legge che riguarda tutti, ci mancherebbe altro. Cioè, se è disonesto, se è un ladro, c'è una cosa, devi andare solo in galera dopo un regolare processo che eventualmente ti abbia condannato. La moralità in politica è la coerenza, è l'argomentazione, è il parlare non per solo per raccogliere i consensi, ma per creare il consenso attorno a quello che tu ritieni sia giusto. Poi ci avrai ragione, ci avrai torto, lo stabilire la storia. Questa è la moralità. Quello cui stiamo assistendo è uno spettacolo di larga immoralità. Il consenso per il consenso senza alcuna coerenza. Per cui in lista ci metto i putiniani e gli atlantisti, gli anti-israeliani e gli israeliani diretti, e gli ebrei direttamente. Non, è una roba senza sugo, senza senso e senza moralità interna.
Altro tema, prima di salutarci, andiamo da Israele a Mosca, dove è esplosa, lo raccontiamo da questa mattina, nella notte, un'automobile su cui insomma stava viaggiando la figlia di Alexander Dugin, considerato l'ideologo di Vladimir Putin. In un minuto, Davide, il tuo commento. Anche lui avrebbe dovuto essere sull'auto, poi alla fine, all'ultimo momento, pare abbia cambiato.
Sì, quali sono i contorni dell'attentato non lo sappiamo, sappiamo soltanto che è saltata la macchina e che quella ragazza ha perso la vita. Dugin, l'ideologo, Dugin, la Russia da Pietro il Grande si dibatte tra due aspirazioni, un'aspirazione, una vocazione europea, quindi occidentale, e una vocazione asiatica. Questi due filoni possono convivere se non fosse che hanno diciamo, utilizzato qualche secolo per combattersi a vicenda. Normalmente capita che il filone diciamo di vocazione europea, Pietro il Grande, Caterina almeno per la grande, almeno per la sua prima parte di regno, porti riforme, sviluppo economico e libertà. La vocazione asiatica porta repressione e miseria. Dugin è un'espressione di questo secondo filone, molto vicino a Putin. Naturalmente questo non significa nulla circa l'attentato di ieri, sul quale dovranno indagare le autorità russe.
E in cui comunque ha perso la vita una giovane donna. Davide Giacalone, grazie. Finisce qui la nostra rassegna stampa. Buona giornata, domani.
Grazie a voi, buona giornata e buona radiovisione a tutti.
Barbara Sala, Luigi Santarelli, Giusile Grenzi insieme fino alle 9 come di consueto in Non Stop News, anche se la formazione diciamo non è la solita, ma questo
per
accade
forza,
sempre
sono
l'estate.
Lì in mare che stanno
lì che attraversata con
stanno tornando in continente
con la pagaia, insomma non lo so in che modo arriveranno, ma domani li avremo in onda con noi Massimo e Enrico.
Però loro sono già fortunati che sono sulla nave. C'è chi nuota e parecchio, mi riferisco, e dobbiamo celebrarlo, a Gregorio Paltrinieri, che ha conquistato anche il mare di Ostia. Un oro tra le onde. Torniamo tra poco, ora l'oroscopo.
Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, ci sarà voglia di investire nel futuro a breve. Vi state riprendendo con una visione più chiara del lavoro e dell'amore. Amici del Toro, Urano nel segno vi guarderà incuriosito. Quanti propositi, quante emozioni, ma dovrete mantenere lo slancio anche al rientro. Gemelli, qualcuno di voi aveva scelto questo periodo per fare qualche giorno di ferie. Ora fremerete per raggiungere la meta. Cancro, in vacanza si fa per dire. In fondo siete da sempre abituati a tenere tutto sotto controllo anche in ferie. Riposatevi un po'. Amici del Leone, un amico vi spronerà a correre via da un flirt che sta diventando troppo possessivo, una gabbia insomma, ascoltatelo. Vergine, è un periodo nel quale sarete particolarmente affascinanti, vi corteggeranno facendo a gara, e non sarà così? Beh, allora fate autocritica. Bilancia, sarete un po' insofferenti per una proposta che vi verrà fatta da un parente circa un prestito, fate molta attenzione. Amici dello Scorpione, avete rimandato troppo una scelta decisiva per il vostro futuro. In questi giorni dovrete prendere una decisione. Sagittario, Giove, la fortuna vi aiuterà fino a fine ottobre. Meglio allora approfittarne per tentare un nuovo lavoro e molti esami. Capricorno, sarete i primi a dare un certo giro di vite alle mance in famiglia. L'estate e le vacanze vi hanno un po' provato. Acquario, organizzate un breve viaggio a fine mese, quindi cercate soluzioni innovative ed anche convenienti. E infine, cari amici dei Pesci, qualcuno con la scusa che siete bravissimi nel fai da te cercherà di organizzarvi il weekend. Occhio, attenzione.
firmato da Adele Procasca.
E questo era il nostro oroscopo, grazie naturalmente anche a Daria Baietti che lo legge per noi ogni giorno. Torniamo sulle questioni sportive. Beh, un sacco di ori in questi giorni, dobbiamo dirlo, non soltanto nel nuoto.
E c'è anche il ritorno di Marcel Jacobs, che avevamo iniziato a conoscere, ad apprezzare l'anno scorso, no? Negli europei. Jacobs non corre la 4%, l'Italia si qualifica, ma poi viene esclusa dalla finale per un ricorso della Turchia.
Polemiche.
Oggi, infatti, dalla prima pagina del Corriere dello Sport, Jacobs fa litigare l'Italia dell'atletica.
Anche nello sport litigano, eh?
Torna il nostro consueto spazio in collaborazione con il WWF Italia. Ci ha raggiunto questa mattina l'etologa marina del WWF, Laura Pintore. Buona domenica, Laura.
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, questa mattina so che vuoi toccare alcuni temi, partiamo da quello legato alle vele del panda. Intanto ci racconti di che cosa si tratta.
Allora, Vele del Panda è un progetto di ricerca e citizen science dedicato alla megafauna del Mediterraneo, quindi ai cetacei, ai delfini, alle balene, ma anche agli squali e alle tartarughe. A bordo di una flotta, che sono proprio le vele del panda, le guide whale watching e ricercatori vanno a cercare i grandi mammiferi marini, accompagnati dai turisti che partecipano attivamente all'esperienza, raccolgono dati scientifici, fotografie per identificare gli animali e soprattutto si godono queste meravigliose creature nel loro ambiente naturale, libere di nuotare e saltare in prua delle barche.
Quindi ci stai di fatto proponendo una sorta di vacanza, chiamiamola esperienza, vacanza mica tanto, a bordo di queste, cosa sono, 12 imbarcazioni del WWF, quindi con la bandiera del panda, che è il vostro simbolo, da qui le vele del panda, ma l'obiettivo è appunto andare a individuare balenottere, delfini, tartarughe e anche squali. E quindi noi a bordo lì cosa possiamo fare? A parte a qualche foto, intralciamo il lavoro vostro oppure possiamo dare una mano?
No, assolutamente, il turista che sale a bordo è fondamentale non solo per la raccolta dati e partecipare proprio alla compilazione delle schele, ma soprattutto per avvistare. È ovvio che un conto è se guardano al mare due occhi, per quanto esperti, un altro conto è se al mare guardano 24 occhi, e quindi il turista che sale a bordo delle imbarcazioni si fa una bellissima vacanza, come dicevi, ma oltre che godersi le meravigliose calette del Mar Mediterraneo, cerca pinne, avvista, raccoglie dati, fa fotografie, prende dati col GPS, con l'idrofono e diventa, diciamo, un po' un ricercatore, affiancato ovviamente da personale esperto che è in grado di raccogliere dati in maniera scientifica e statisticamente esatta.
E quali sono invece quelle cose, Laura, che in vacanza magari non sapendo facciamo e che invece danneggiano quegli ecosistemi che poi andiamo, insomma, diciamolo, a invadere quando siamo in vacanza, ad esempio in barco o non solo?
Allora, sicuramente il mare va tutelato e rispettato e ogni piccola azione può contribuire alla tutela del nostro Mar Mediterraneo. È ovvio che bisogna stare attenti all'utilizzo della plastica, in particolare a quella monouso, ma anche quando si fa snorkeling, guardare ma non toccare, mai portare fuori dal mare animali come stelle marine o granchi, e anche le meduse, per quanto ci sembrino ci spaventino e possano pungere, effettivamente non vanno portate via dal mare. Tutto quello che è nell'ecosistema marino deve rimanere lì e va rispettato.
Assolutamente. Laura, ci aiuti un po' a capire, per esempio, magari io non sono proprio soggetto adatto, ma qualcuno potrebbe essere interessato a farsi questa...
Ma no, non sminuirti,
Giulia.
No, vabbè,
ma prova, vai! Voglio capire come si partecipa, perché i numeri sono ridotti, no? Stiamo parlando di una dozzina di persone. E se ci sono richieste delle caratteristiche specifiche per aderire a questa vacanza viaggio in osservazione dei cetacei?
Allora, per salire a bordo bisogna essere fortunati. No, scherzo.
Estratti a sorte.
No, nel senso, fortunati ad avvistare animali. No, non c'è bisogno di avere caratteristiche particolari. Sicuramente ci vuole pazienza e passione. E per partecipare si contatta il WWF Travel o Sales Square, che il progetto è in collaborazione appunto tra WWF Italia, WWF Travel e Sales Square. E basta prenotarsi. La prossima vi aspetto, mi raccomando, quando parte il 28, ovviamente le esperienze vere del Panda stanno volgendo al termine con l'estate, però ci sono ancora posti disponibili sia per la settimana del 28 agosto che quella per il 4 settembre, quindi
io te andiamo, Barbara, no? Adesso, il prossimo.
Ma Laura, se soffro il mal di mare è meglio che sto a casa, appunto. Però.
No, ma che? Anzi, terapia d'urto. No, allora, se non ci sono le condizioni come il mare mosso, come sì, questa settimana che eravamo in Toscana, insomma, c'è stato mal tempo. Sì, si rimane in porto oppure in rada, ancora meglio, si fa snorkeling, si fanno le lezioni sui cetacei, sulle tartarughe. Insomma, è una settimana che abbiamo piani A, piani B, piani C, però il mal di mare è l'ultimo dei problemi, te lo assicuro.
Ma quindi si vive poi anche su questa imbarcazione? Si mangia e si dorme lì?
Yes, una settimana a contatto con la natura.
È terapia d'urto.
E cerchiamo di ovviamente evitare il più possibile i porti, ma anzi di andare a ormeggiare nelle calette riparate, dove è possibile anche fare un po' di snorkeling e vedere le bellezze del mondo sottomarino, sottocosta.
Ragazzi, direi che insomma sono esperienze notevoli, almeno da fare almeno una volta nella vita. Dettagli sul sito del WWF Italia. Etologa marina del WWF Laura Pintore, che questa mattina ci ha raggiunto. Laura, intanto grazie, buona domenica e buona fine estate, ci sentiamo comunque presto.
Grazie a voi, ciao.
Ciao, a presto.
Io sto valutando.
Quella del 28 o quella del 4?
Vediamo, in base agli impegni elettorali.
Capite? Lui che ha problemi digestivi normalmente sulla terraferma. Figurati, lo mandiamo là. Ma stai a casa tua. The Long and Winding Road, Beatles, 1970, a chiudere la seconda ora di Non Stop News di questa domenica 21 agosto.
Allora, tanti temi di cui parlare, partendo dallo sport, perché è un weekend di motori, sì. Tra poco ci raggiunge il nostro inviato speciale Max Biagi, poi quest'ansia, questo stress un po' da rientro delle vacanze, come lo combattiamo, e poi spazio politico, come di consueto, questa mattina ci raggiunge l'onorevole Andrea Del Mastro di Fratelli d'Italia.
E quindi insomma un po' di tematiche per tutti, anzi, visto che noi ci stiamo molto spingendo sulle questioni politiche, voi fateci le vostre domande che poi giriamo ai vari politici, nostri ospiti. Adesso ci occupiamo della MotoGP, questo weekend si corre in Austria. Buongiorno al nostro inviato speciale Max Biagi, bentornato. Ciao Max.
Ciao, buongiorno a voi. Ciao.
Eccoci qua, buongiorno.
Allora Max, andiamo con un commento sulle qualifiche di ieri, come sono andate?
La qualifica di ieri ha sancito quello che ormai si sapeva, che su questo tracciato la Ducati rimane la moto favorita in genere. Sono tante le moto lì davanti, infatti la pole position è di Basterini, che è tornata a fare una pole dopo tanto tempo proprio qui davanti a Bagnaia e a Miller, comunque altre Ducati che sono tutte lì davanti. L'unico che può, sembra sulla carta, contrastare il predominio Ducati è Quartararo, che pur la carta lo dava un po' come dire in svantaggio per una moto non così veloce, eppure il francese è riuscito a essere consistente tutto il weekend. Dunque sarà una gara diciamo Ducati contro più che altro Quartararo.
E infatti, perché la prima fila abbiamo Bastianini, Bagnaia e Miller, appena dopo Martina e poi appena lì c'è Fabio Quartararo. Ti chiedo le condizioni meteo innanzitutto, quali sono quelle previste per oggi pomeriggio e possono magari in qualche modo eventualmente influenzare uno di questi quattro piloti, ci concentriamo su loro.
Guarda, te lo faccio vedere in diretta, guarda.
Mi piace sempre questa roba che facciamo.
È cloudy, si direbbe in inglese, no?
Amici della radiovisione, nuvoloso. È nuvoloso.
Molto male, le condizioni danno al momento forse pioggia, diciamo c'è il 50% di possibilità, dunque sarà anche questo un fattore importante, perché in caso rimoscolerebbe un po' tutto. Perché poi sul bagnato non è detto che la Ducati sia ancora la moto più forte in questo momento e il pilota poi conta anche tanto in quella situazione lì.
Senti che, data la tua lunghissima esperienza in merito, su questo circuito secondo te chi è solitamente più forte o chi è previsto possa essere molto a proprio agio, ecco, a suo agio?
Secondo me, come ho detto, visto che le ultime edizioni sono sempre state vinte da piloti Ducati, questo è un tracciato che avvantaggia un po' la moto di Borgo Panigale, ma
ti chiedevo il pilota proprio invece.
Secondo me Fabio Quartararo è un pilota che fa fatica a mollare, visto che non è andato male in effetti su questo tracciato da venerdì, sempre stato consistente nelle top 5 position, io credo che lui abbia anche dalla parte sua come pilota la possibilità di lottare per un risultato importante, cosa che sulla carta era svantaggiato proprio in questo circuito. E poi ovviamente, come hai detto te, i primi 5, sui primi 6 posizioni ci sono 5 Ducati, vedo anche Bagnaia e Bastianini molto forti.
Max, vorrei tornare un attimo proprio su Bastianini, cioè ti chiedo un commento sul suo lavoro, perché noi in questi mesi abbiamo parlato molto di Pecco Bagnaia, che effettivamente ha raggiunto risultati importanti, forse abbiamo ignorato, comunque l'abbiamo citato poco, Enea. Come sta lavorando secondo te? Bene? Cioè, perché il risultato si è visto.
Io posso dire una cosa, io quando dicevo già mesi fa che Enea ha fatto un inizio campionato sorprendente, perché se un pilota sulle prime 5 gare ne vince 3, credo che sia il grandissimo favorito di questa stagione. Poi è cambiato qualcosa e ha fatto degli errori, delle cadute, e va bene, ci sta, perché insomma non è un pilota che ha tanta esperienza, però è tornato a mettere, come dire, le ruote nel punto giusto. Enea ha un grande talento, è giovanissimo, non ha la moto ufficiale come Bagnaia e come Miller, ma sicuramente è il futuro di questo sport. Io penso che lui, messo in una condizione tecnica ottimale, possa essere un pretendente al titolo sicuramente.
Senti Max, come sono andate le qualifiche? Che gara prevedi per il tuo Max Racing Team?
Ma molto bene, molto bene. Nonostante abbia fatto un errore l'ultima gara, che è caduto, vi ricordate, no? E per questo ha avuto una penalizzazione su questo tracciato. Lui domenica, cioè oggi, dovrà fare un doppio long lap penalty durante la gara, dunque verrà penalizzato. Però nonostante questo è sempre stato nella top 3 tutto il weekend. Ieri è stato secondo, ha mancato la pole position per 0-0, per un niente. Dunque partirà
10 millesimi, abbiamo visto, quindi un centesimo alla fine.
Sì, partirà secondo e avrà tutte le chance per lottare. Purtroppo quando dovrà fare il long lap dovrà perdere quei 3 circa secondi in quel giro e diciamo la gara è un po' compromessa, però io spero anche in un colpo di fortuna che lui possa riagganciarsi al gruppo di testa e risalire posizioni.
E naturalmente con te gli facciamo gli in bocca al lupo del caso. Com'è la giornata adesso? A che ora si parte? Alle 14, no?
Noi partiamo alle 14 la MotoGP.
La MotoGP,
noi,
sì.
Sì, noi saremo alle 11:30, insomma in mattinata inizieremo i primi ad aprire questa domenica di gare, sperando di farlo con gomma asciutta, perché qui adesso comincia a gocciolare.
Tra poco lo vediamo anche in diretta sul tuo monitor. Grazie davvero Max Biaggi, come sempre ci risentiamo per i vari aggiornamenti nei prossimi giorni. Buone gare a tutti, naturalmente buona domenica a te.
Grazie a voi, ciao.
Abbiamo chiacchierato questa mattina nella prima ora durante la nostra linea diretta con gli ascoltatori un po' di che cosa stava accadendo in Italia, metà Italia che se ne rientra, no, forse più di metà, tre quarti d'Italia che rientra e un quarto invece che parte per le vacanze. Però c'è sempre un po' il tema della sindrome da rientro, ma l'abbiamo sentito anche nell'umore dei nostri ascoltatori, un po' tristi forse anche per i tanti chilometri che li aspettavano, ma certamente perché il periodo di vacanze è terminato per molti italiani, quindi è il momento di rientrare. Cerchiamo di fare una chiacchierata su questo, approfondiamo con il dottor Carlo Gargiulo, che è tornato a trovarci e che ringraziamo. Buongiorno e buona domenica.
Buongiorno e buongiorno ai nostri ascoltatori.
Eccoci qua. Se vi ricordate, qualche anno fa c'era una pubblicità di una fine vacanza con tutti questi fine vacanzieri tristissimi che si sentivano ancora in vacanza, perché è la sensazione che abbiamo, soprattutto riguardo ad esempio agli orari. Si fa un po' fatica, dottor Gargiulo, quando poi torniamo in città, peggio ancora al lavoro, a riprendere i ritmi e la sveglia che suona presto.
Certo, perché sicuramente il periodo delle vacanze è il periodo in cui cambiamo i nostri orari, la sera si tira un pochino più tardi, come si dice, e quindi ovviamente si dorme magari un po' meno, oppure si recuperano quelle ore, si cerca di recuperare quelle ore al mattino svegliandosi più tardi. In realtà le ore di sonno migliori, noi lo sappiamo, sono quelle che vanno dalla mezzanotte alle 6 del mattino, perché sono quelle in cui noi, il nostro corpo riposa di più. Però ecco, noi dobbiamo cercare invece di capire cosa dobbiamo fare per riprendere un po' i nostri ritmi. E la prima regola che io direi che dobbiamo tenere presente è quella di fare le cose con gradualità. Io raccomando sempre a tutti, devo dire che rimango un po' inascoltato anche dalle mie figlie, per cui non posso, ma raccomando.
Quello è un classico, mi scusi, ma mi stupirei del contrario.
Nessuno è profeta in patria, no?
Esatto, io dico sempre un giorno prima rientrate, non rientrate la domenica.
Ma no,
per lavorare
dottor Gargiulo, ma mi devo mangiare un giorno di ferie, magari una settimana sola.
Perfetto, perfetto. No, se è una settimana sola non vale la pena, cioè lì non abbiamo il tempo di perdere troppo le abitudini, però se già sono 15 giorni di ferie, farne 14 un giorno, rimettere a posto le cose, risistemare un po' casa, riprendere un ritmo in quella giornata di rientro, beh, secondo me è molto utile per dare al nostro corpo, al nostro cervello l'idea che stiamo rientrando e forse anche sentirci un po' meno avviliti, magari ripensiamo all'organizzazione. Una volta si riorganizzavano le fotografie, no? Si ricorda? No, lei non si ricorda perché è giovanissima, ma io che ormai...
No, Gargiulo, adesso le fotografie le organizzano direttamente gli smartphone,
ripropongono
delle cose che noi ci eravamo anche dimenticati.
Esatto. Però comunque interessante, ritagliarsi un pochettino di tempo per dare al cervello l'idea di ricominciare.
Sicuramente questo sì. E poi questo i nostri datori di lavoro dovremmo essere un po' comprensivi, nel senso che il primo e il secondo giorno di rientro del lavoratore bisogna lasciare un po' più di spazio, magari se lo si vede un pochino più assorto, un pochino più fuori dal lavoro, dalla frenesia del lavoro, insomma lasciamo che questo organismo recuperi. E poi andiamo a parlare anche del sonno, del recupero delle ore di sonno, lì dobbiamo imporci dei nuovi ritmi, cioè rientriamo nel ritmo di una volta, che era quello che ci consente di avere un numero sufficiente di ore di sonno, che non possiamo stabilire in partenza, perché ognuno di noi ha i suoi ritmi e le sue ore, ma che dobbiamo riprendere per quello che sono i ritmi invernali.
Dottore, ho anche una domanda, tema alimentazione. Faccio il caso di noi, colleghi di RTL, siamo stati un mese in un villaggio, abbiamo mangiato ad un buffet, che non le dico, meraviglioso, e però adesso, dopo un mese a mangiare insomma certe cose, torniamo all'alimentazione di casa. Anche lì, insomma, meglio essere graduali, meglio preferire certi cibi.
Te lo dico io, risino in bianco. Ecco. Te lo dico io, il consiglio della nonna.
No, beh, insomma, non esageriamo con il risino in bianco, ma sicuramente i buffet dei centri vacanza, i buffet degli alberghi sono sicuramente esagerati rispetto a quello che noi dovremmo mangiare quotidianamente. Allora ritorniamo su un'alimentazione. Prima cosa, un'alimentazione che sia stagionale, mi raccomando, io questo lo raccomando sempre, e cioè rispettiamo i ritmi della stagione, perché per quello che riguarda frutta e verdura non dobbiamo andare a scegliere cose che sono fuori stagione, perché il nostro organismo vive anche di questi ritmi. Poi riduciamo un pochino le quantità, giorno per giorno riduciamo un po' le quantità, e poi usiamo anche la bilancia e il centimetro per la circonferenza di vita.
Aia.
Perché
no!
Abbiamo esagerato.
Dottor Gargiulo, no! Ma cos'è sta tortura? Mi scusi,
cosa
non
dice?
Ho capito. Cioè, questa è una tortura, veramente.
Purtroppo rientra anche questa nella riorganizzazione dei ritmi di vita. Ma quel centimetro che noi mettiamo intorno, subito sotto l'ombelico, e che ci dice che quei 2-3 centimetri li abbiamo presi e facilmente si prendono, ebbene allora ci porterà a mangiare un po' meno, cioè ci costringerà psicologicamente a mangiare un po' meno.
È sicuro?
Un trucchetto che io dico sempre ai miei pazienti quando mi dicono dottore devo perdere qualche chilo, è quello di prepararsi il proprio piatto, dopodiché levare un quarto, levare un quinto di quello che abbiamo messo nel piatto e andarlo a buttare nel secchio della mondezza in cucina.
Vabbè, insomma, adesso buttare cibo, questo magari no, però
lo rimettiamo,
insomma,
provare, nel frigorifero.
Ecco, rimetterlo in frigo, questo magari possiamo farlo. Dottor Gargiulo, preciso come sempre, buon rientro anche a lei, alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
Come sempre a quest'ora, tutti i giorni in Non Stop News, apriamo una pagina ampia dedicata alla politica, perché da qui fino al momento del voto cercheremo di dare voce a tutti, veramente a tutti i partiti, per farci un'idea noi con voi su come poi andare a votare il 25 di settembre. Abbiamo collegato l'onorevole Andrea Del Mastro di Fratelli d'Italia, grazie per averci raggiunto e buona domenica.
Grazie, buongiorno a lei, buongiorno.
Buongiorno onorevole, allora come facciamo, come cerchiamo di fare ogni mattina con qualsiasi esponente politico in vista delle elezioni? Cercheremo di parlare di temi, di numeri, insomma di proposte, perché poi gli italiani, noi anche, siamo elettori, dobbiamo farci un'idea, però non possiamo non partire, perché la questione è su tutti i quotidiani questa mattina in edicola, sulle parole della Pravda, quindi quotidiano del Cremlino, semplifichiamo insomma così, a proposito di Giorgia Meloni, dice la potenziale premier, così la chiama, sceglie la strada del caos. Allora intanto un suo commento su questo e soprattutto secondo voi può avvantaggiarvi questa uscita?
Io non credo né che possa avvantaggiare né non svantaggiare. Nella nostra logica crediamo che gli elettori italiani votino per un programma da realizzarsi in Italia. È pur vero che è una evidente garanzia di antiputinismo nelle file del centrodestra, in particolar modo di Giorgia Meloni, ed è però anche una grammatica che in termini inquietanti avvicina Putin a Letta. Fino ad oggi coloro che hanno scomodato il fatto che l'eventuale vittoria di Giorgia Meloni sarebbe stato un caos internazionale erano gli uomini del PD e segnatamente Letta.
Ora,
non possiamo però
pensare che le due cose siano collegate.
No, non penso che siano collegate, ma già che la grammatica è identica, io ritengo che Letta avrebbe potuto cogliere l'occasione per prendere le distanze, già che ogni due per tre chiede a terzi di prendere le distanze su tutto lo scibile umano. Non lo ha fatto.
Magari lo farà nelle prossime ore, insomma. Diamogli tempo.
Sempre, no? Non è possibile. Cioè, è un po' come un orologio rotto, no? Sì. Anche lui due volte al giorno batte l'ora esatta e speriamo che tardivamente anche Letta ci
arrivi. Del Mastro, senta, però ci sono altri due punti, sempre che cita la Pravda.ru, e dice che la Meloni mantiene il silenzio sulla sua opposizione all'immigrazione e su quella che ha chiamato la lobby LGBT. Su questo cosa risponde? Perché qua siamo entrati un po' più nel dettaglio, cioè le persone vogliono sapere se votano qualcuno che si muove in un modo o nell'altro, sia sull'immigrazione sugli LGBT.
Che sorridiamo soverchiamente, nel senso che noi continuiamo a ritenere che ci sia un problema di immigrazione, i dati lo confermano, il passaggio della Morgese è stato devastante, si sono decuplicati i dati degli immigrati economici che sbarcano senza la costa sulle nostre coste, senza alcun titolo, tant'è vero che vengono trattenuti in centri di permanenza e poi gli viene fatto un biglietto di espulsione. Quindi evidentemente bisogna contrastare un'immigrazione clandestina economica che flagella l'Italia, che costa all'Italia e che peraltro non risponde neanche alle esigenze di questi disperati che evidentemente fanno una scelta migratoria di natura economica ma che non sono dei rifugiati. Vede, io per primo, assieme a Giorgia Meloni, ho sottoscritto una proposta di legge con la quale si dice che in Africa, nel continente africano, si possano i pochi veri rifugiati politici possano processare le domande per il tramite delle nostre ambasciate e dei nostri consolati, perché se così fosse questi potrebbero venire qua in totale sicurezza e potremmo respingere i migranti economici. Dato che la sinistra li usa come scudi umani, i pochi veri rifugiati, hanno votato contro questa proposta, di modo che i pochi veri rifugiati debbano comunque finire in quel carnaio dei barconi nelle mani dei trafficanti di esseri umani. Noi li vogliamo contrastare senza se e senza ma, con un hotspot in Libia. Segnalo sommessamente più che a voi ai vostri ascoltatori che oggi ci sono già gli hotspot in Libia, non gestiti dall'Europa, non dall'Italia, ma da Erdogan, anche quanto a diritti non mi pare un campione del liberalismo europeo, e una volta che l'Italia e l'Europa gestiscono gli hotspot, i pochi veri rifugiati e rifugiati politici potranno venire in Italia, i migranti economici come sempre verranno respinti.
E sul tema della famiglia, molto caro alla Meloni, e LGBT come dicevamo prima?
Sul tema della famiglia siamo una democrazia avanzatissima e pertanto un conto è dire che unioni omosessuali corrispondono e siano identiche alla famiglia. Un conto è voler togliere anche un solo diritto a un omosessuale per il suo orientamento sessuale. Da parte della gesta non c'è nessun provviginoso riferimento a diritti che si intersecano con eventuali scelte di natura sessuale che sono tutte legittime. C'è la difesa di un modello che è la famiglia, perché banalmente un uomo e una donna possono mettere al mondo un figlio ed essere utili banalmente alla prosecuzione dello Stato, per quello che la famiglia ha dei privilegi e non dei diritti che noi vogliamo tutelare. La reversibilità, per fare l'esempio più concreto e banale che tutti possono comprendere, non è un diritto, non è che mia moglie ha diritto alla reversibilità della mia pensione, è un privilegio fiscale che viene accordato ad una società, la famiglia, che banalmente serve alla perpetuazione dello Stato, alla prosecuzione dello Stato. Noi vogliamo difendere quel modello lì, vogliamo difendere anche i privilegi anche fiscali di quel modello lì e non vogliamo togliere un solo diritto alle unioni omosessuali che evidentemente
questa è la vostra posizione. Onorevole, facciamo una cosa, veniamo sui temi. Insomma, io sono ho letto il vostro programma, quello, l'accordo quadro, in realtà non l'avete chiamato programma, che si trova sul vostro sito, che avete firmato con la Lega di Salvini e Forza Italia di Berlusconi. Allora, punto 4, quello che voi definite pagina per un fisco equo. L'abbiamo chiesto anche a una sua collega di Forza Italia che mi ha risposto sì, le faccio la stessa domanda. C'è un punto che parla di pace fiscale, perché ci piace tanto questo nome, e saldo e stralcio. Allora, onorevole, io qui ci leggo un altro condono, mi perdoni, per me che ho pagato le tasse tutti questi anni, un altro condono per chi non le ha pagate, mi perdoni, ma mi rode un po', o no?
Guardi, in termini filosofici astratti ha assolutamente ragione. Il problema è che noi l'abbiamo fatto all'insegna del se ti chiudo non paghi. Cioè, non è possibile che lo Stato prosegua ininterrottamente, nonostante una pandemia dove con una violenza addirittura di natura costituzionale terrificante intere filiere produttive sono state chiuse. Non è possibile non prendere atto della crisi di mercato che c'è stato, non è possibile non prendere atto che in mezzo a quelle imprese che oggi vengono vessate da uno Stato che riparte con la medesima marcia di prima, ci sono tante.
Sì, però onorevole, ci sono altre imprese che quella crisi l'hanno vissuta comunque, ma le tasse le hanno pagate, come la mettiamo?
Per esempio, nel mio studio d'avvocato le tasse sono state tutte pagate. Ma non credo però.
E perché lo studio suo collega che ha vissuto la sua stessa crisi può non pagare?
Non deve pagarle.
E ci sono alcuni colleghi miei che hanno vissuto questa stessa crisi, che sono stati inginocchiati dalla crisi. Noi non possiamo desertificare il tessuto economico, sociale e occupazionale di questa nazione.
Quindi la risposta è sì, insomma, è un condono.
Non è un condono. La pace fiscale significa intanto rinviare, poi con modalità diverse consentire a coloro che fino a ieri hanno tenuto il profilo economico, sociale e occupazionale di questa nazione, consentire loro di rientrare. Li abbiamo chiusi, non li vestiamo.
Ok, quindi queste modalità sono cosa? Delle rate, delle riduzioni, che cosa?
Assolutamente
sgravi. Li possiamo chiamare sgravi, no?
Rateizzazioni, certo. Tutto ciò che whatever it takes, direbbero gli intelligenti.
It takes,
non siamo intelligenti, ma ci proviamo.
Vabbè, segnaliamo che la sua collega di Forza Italia però aveva risposto sì a un condono, quindi insomma mettetevi d'accordo, la vedete in maniera diversa.
È la lunga storia delle coalizioni questa.
Esatto.
Cioè, ci sono alcune discrepanze sempre, ma così è. Senta, lei parla spesso di forte riduzione del cuneo fiscale in temi di lavoro, naturalmente, e di occupazione. Sgravi ai lavoratori, alle ditte, eccetera. Ovviamente mi chiedo, ma chi potrebbe mai darle torto? Il punto è, dobbiamo capire dove va a prendere le risorse per finanziare tutto questo.
Semplicemente, per esempio, dal reddito di cittadinanza, secondo il nostro
calcolo. Cioè togliendolo del tutto, eliminandolo.
Semplicemente, dai nostri calcoli, parametrando un reddito di cittadinanza sugli over 60 incolpevolmente spunti dal processo produttivo, sui disabili, su coloro che faticano, che davvero non possono lavorare, no? Si arriva a 6 miliardi di risparmi, che sono il primo anno, che sono la prima possibilità di intervenire sul cuneo fiscale, in particolar modo su quello che Giorgia Meloni sintetizza con più assumi, meno paghi, per stare al fianco di qualcosa che noi in Italia abbiamo, che è il nostro lavoro, che si chiama manufatturiero, perché realizza l'eccellenza del made in Italy e soprattutto perché è quell'impresa di mercato fatalmente sociale, perché vede Amazon, io non so quanti dipendenti abbia bisogno per realizzare milioni e milioni di euro di utili, penso 4 o 5 che fanno dei click e la notte stessa i soldi sono in America. Esiste invece in Italia un modello, per esempio il Tessere, da cui io vengo, Pugliese, che per realizzare quel medesimo fatturato deve avere un'altissima incidenza di manodopera. Quello è il modello che ci ha resi la settima potenza industriale del mondo, la seconda potenza manufatturiera d'Europa, che ha creato benessere sociale e ricchezza diffusa. Quello è il modello che noi dobbiamo difendere, abbassando fortemente la pressione fiscale, soprattutto per l'impresa ad alta incidenza di manodopera, e lasciando metà in busta paga ai dipendenti, anche per alimentare il mercato interno, e metà alle aziende che hanno bisogno di risorse per poter
comunque. Vabbè, chiaro, anche qui la domanda sarebbe la stessa, cioè lei mi dice abbassare la pressione fiscale, tutto in quei 6 miliardi lì, ammesso che poi si possano prendere, secondo me non ci sta. Tra l'altro lei ha detto
no, sono d'accordo, però ci sono, per esempio, dato che abbiamo avuto il governo dei sedicenti migliori, e io penso che anche il miglior pizzaiolo di questo mondo è pur costretto a fare la pizza con la farina che ha a disposizione, quella farina era così tanto disarmonica che abbiamo fatto una serie di manovre spendendo decine e decine di miliardi di euro in bonus e marchette. Li merita il nostro manufatturiero, non bonus, le marchette che hanno mantenuto il paese al paro.
Ma comunque lei diceva, questi 6 miliardi li recuperiamo da chi che ha preso il reddito e non può lavorare, però chi ha pure accreditato la misura del reddito di cittadinanza ha detto almeno ha aiutato quelle persone che erano, diciamo, semplifichiamo, in stato di povertà, che non potevano lavorare e che almeno con quei soldi ci hanno campato. Quindi glieli togliamo.
Certo, e difatti è una misura senza prospettive, senza futuro, di chi si arrende al declino. Noi riteniamo.
Ma se non possono lavorare quelle persone lì, appunto.
No, non possono, un conto. Gli ho già detto che noi immagineremo un reddito di emergenza minimo per chi non può.
Allora quindi quei soldi li spendiamo lo stesso, onorevole, mi perdoni.
Che non può. Un giovane trentenne può e deve lavorare se il sistema virtuosamente riparte, noi ci siamo convinti di farlo ripartire. E lo dico con grande serenità, sarebbe facile dire no, continuiamo a erogare il reddito di cittadinanza. Per noi è il metadone di Stato applicato alle dinamiche del lavoro, ha inquinato il mondo del lavoro, la filiera turistica, soprattutto lo scorso anno dopo la pandemia, quando era ora di ripartire, non ripartiva non già per mancanza di domanda, ma perché non sapevano come erogare i servizi, perché vi era la gente rifiutava di andare a lavorare. Non è quello il modello di nazione che abbiamo in mente, banalmente, con sincerità, con grande onestà. Punto.
Stiamo parlando di lavoro, stiamo parlando però di un paese che deve ripartire dando lavoro anche ai giovani. Ha fatto bene a citare prima il settore manifatturiero della sua zona, perché è davvero insomma, è la zona di Ermenegildo Zegna, per intenderci, che è un fiore all'occhiello in tutto il mondo. Come facciamo a riavvicinare i giovani a certi tipi di lavori in un modo corretto, perché questi giovani vanno avanti a partite IVA, contratti a tempo determinato? Come facciamo a dare una progettualità?
Ecco, questo è un altro tema. Stage. Per esempio, questo è un altro tema, noi dobbiamo contrastare semmai quello, ciò che nasconde l'occultamento del vero del lavoro dipendente per il tramite di finte partite IVA. Questo è un tema che noi dobbiamo affrontare, ma è un tema però che si incrocia nuovamente con l'abbattimento della pressione fiscale, perché la elusione del mondo del lavoro molto spesso proviene da aziende che sono in difficoltà. Noi dobbiamo aiutare le aziende ad avere da una parte risorse e dall'altra poter pagare stipendi dignitosi senza che triplichino rispetto a quello che percepisce il, ora doppio, ma per non esagerare, quello che percepisce il dipendente. Questo è il modello sul quale ci lavoriamo, e sulla formazione mi permetta di dire, lo abbiamo fatto in Regione Piemonte dove governiamo, lo possiamo fare in tutta l'Italia, ma è più la formazione per pagare i formatori. Perché vede, nella mia città, qua, mentre mancavano intere categorie di lavoratori, si facevano i corsi per pettinatrici, per parrucchieri. Il problema è che ne avevamo già più di 100, intanto stavano chiudendo i negozi. Allora, in Italia si spende tantissimo sulla formazione, probabilmente per fare
per pagare i formatori, no? Cioè, lei dice che c'è un mismatching, sta dicendo, cioè si fa un
impressionante che in Piemonte stiamo sanando con un processo banale. Si va prima dai comparti produttivi, si chiede i fabbisogni, non quelli transeunti, quelli strutturali, e poi si fanno i corsi. In Piemonte lo stiamo facendo,
funziona.
Non credo. Siamo più decisamente sì, tutte le statistiche lo dicono, e ci sono stati diversi articoli del Sole 24 Ore sulla cosiddetta rivoluzione copernicana piemontese. Lei capisce, sono contento per il mio assessore di riferimento di Fratelli d'Italia, che ha fatto questa cosiddetta rivoluzione copernicana, ma sembra in verità che abbia scoperto la fuoca alta. Quella fuoca alta si può fare in tutta l'Italia.
Cioè lo vorrei, nel momento in cui doveste governare, lei lo applicherebbe veramente su tutto il territorio.
Noi abbiamo l'idea che abbiamo speso tanti soldi malamente sulla formazione, che la formazione sia invece una delle chiavi di volta della ripartenza italiana, ma non si possono più sprecare le risorse.
Nel frattempo ci sono un sacco di giovani, e lei lo sa molto bene, che non stanno facendo una serie di lavori. Tant'è vero che ci sono una serie di categorie che si lamenta di non trovare personale. Anche qui, a che cosa siamo di fronte?
Siamo di fronte certamente ad un problema di stipendi, che in Italia debbono essere più alti, o quantomeno, se non più alti, debbono trovare più risorse, e la nostra risposta è il taglio del cuneo fiscale. E dall'altra, evidentemente, anche dei problemi culturali che noi dobbiamo sanare. Abbiamo molto puntato sulla cultura umanistica in Italia, e c'è una cultura tecnico-scientifica che è importantissima. Il sistema degli ITS per la valorizzazione di professioni o di lavori più tecnici sono essenziali, per esempio.
Sì. Gli ITS, lo ripetiamo, che a un certo punto si è sentito male, gli istituti tecnici superiori. Abbiamo 30 secondi, onorevole, quindi solo un commento. Innalzamento, ho letto nel vostro programma, limite del contante, ma perché il mondo non va in una direzione opposta?
No, io non credo che il mondo vada in una direzione opposta, non ho quei dati lì, io ho i dati di uno Stato che continua a ritenere tutti gli italiani dei presunti evasori. Io invece preferirei ritenere gli italiani evasori quando ho le prove, e il contante è la moneta battente dello Stato italiano ed è utilizzabilissimo.
Andrea Del Mastro, Fratelli d'Italia, grazie, ci risentiremo da qui al
buon
momento delle elezioni.
Buon lavoro.
Buona domenica, naturalmente, buona domenica. A presto.
Grazie. Abbiamo capito, il taglio al cuneo fiscale piace a tutti, poi tocca vedere.
Voglio capire dove vanno a prendere i soldi, però insomma qualcuno prima o poi ci risponderà a questa cosa.
Speriamo.
Per Millennium Meet a chiudere questa settimana la puntata di Non Stop News di questa domenica.
E domani si torna tutti come una volta, no? Si riparte col gruppetto della settimana, quindi
sono tornati dalla Sardegna, che facevano i fenomeni, che erano in Sardegna, ero a Litoroscalo. Domenica prossima vi porto a fare la grigliata giù a Ticino, sui sassi, tutti
insieme, naturalmente.
Con zanzare umidità.
Con le zanzare. I ringraziamenti ai nostri registi, grazie Pio Ingenio, Gigi Resta, Roma Indice e Carelli.
Grazie anche a Raffaella Coppola in redazione. Saluto le mie donne, Giulia Grenzi e Barbara Sala.
Ciao a Luigi Santarelli, buona domenica.
Ciao.
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Mentre Gesù è in cammino verso Gerusalemme, insegnava e probabilmente ha detto qualcosa che fa nascere qualche domanda ai discepoli. Infatti domandano: ma saranno pochi quelli che si salveranno? Nella domanda il verbo è al passivo, quindi la domanda non è se sono pochi quelli che si salveranno, ma quelli che si lasciano salvare. E Gesù risponde dicendo: sforzatevi, ovvero lottate, faticate. E questa sembrerebbe una contraddizione, lasciarsi salvare da una parte e sforzarsi per entrare. Ricordiamo l'Evangelista Matteo che dice: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa è la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita. C'è dunque una via e una porta stretta che porta alla vita secondo Dio. E la porta stretta è Lui stesso, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni: io sono la porta. Ecco perché bisogna farsi molto piccoli, se no non si entra. Allora sforzarsi, che cosa vuol dire? Vuol dire lottare per diventare piccoli, bisogna sforzarsi per diventare bambini. La lotta è per diventare servitori. Bambini significava uno non difeso, uno che non aveva agganci, uno che non ha alcuna importanza. Solo così, come bambini, non avremo pretese né beni ingombranti, ma sapremo affidarci a chi ci salva. A tutti voi, cari amici di RTL 102.5, buona domenica.